La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti alla settima sessione di mercoledì 27 marzo 2024. Siamo arrivati alla puntata numero 26 di questa stagione. Oggi è una puntata veramente, mi viene da dire puntatona, l'ho già detto tante volte, ma questa volta lo dico a maggior ragione perché avremo l'occasione di parlare nel corso di questa nostra ora di cinema qua su Nova Radio con due personaggi che fanno parte del mondo del cinema, con due ospiti molto graditi. Prima con l'attore, in questo caso debutta come regista Neri Marco Re con Zamora, che uscirà al cinema poi il 4 aprile, e subito dopo parleremo invece con il regista Riccardo Milani per il film Un mondo a parte, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, che uscirà invece al cinema a partire da domani. Quindi insomma veramente tanti ospiti, ma non solo, poi con l'appuntamento con le serie televisive, tanto altro ancora in questa 26esima puntata della settima ossessione, e che si apre però in un modo particolare. Si apre con un contributo, non potendo essere qua in diretta con noi questo pomeriggio, Jacopo Fioretti di Movie Player, che saluto e ringrazio come sempre, e sarà qua invece in versione diciamo registrata per parlarci di un film, dire il più bel film della storia del cinema, non è tanto scontato quanto forse approssimativo, perché Quarto Potere, e ve lo svelo subito di cosa parliamo, è uno dei film che hanno segnato in tutto e per tutto la storia del cinema. È un film ormai di 80, del 41 se non mi ricordo male, quindi stiamo parlando di più di 80 anni fa, che ha lasciato un'impronta indelebile appunto nella storia del cinema, portato appunto sul grande schermo da un autore che è diventato uno straordinario autore poi nel proseguo della sua carriera, dove non sempre magari ha diciamo convinto e non tutte le ciambelle le sono riuscite col buco, però con Quarto Potere sicuramente è riuscito a restare appunto nell'immaginario cinematografico. E per questo motivo noi adesso ci addentriamo in Quarto Potere, ne riparliamo perché è riuscito al cinema in versione rimasterizzata e restaurata la scorsa domenica, e quindi appunto noi cogliamo l'occasione per ritornarci sopra con il buon Jacopo Fioretti, che appunto ci ha mandato questo contributo registrato che adesso andiamo ad ascoltare. Attention, if you please. It isn't enough to tell us what a man did. You've got to tell us who he was. Need that ass. Wait a minute. What were Kane's last words? Rosebud. But who is she? What was that?
Rosebud, no? Maybe some girl.
Rosebud.
She won't talk.
Per prima cosa, buonasera a tutti, ben ritrovati. Oggi proviamo in maniera sinteticissima a parlare di un film invece immenso, per cui non basterebbe probabilmente manco un'ora, sì, per finire di parlarle, che è Quarto Potere di Orson Welles 1941, che è il film considerato da tantissimi critici cinematografici, a partire da persone del calibro di François Truffaut, come l'inizio del cinema moderno. Un film che ha fatto letteratura e che si è inserito nell'immaginario popolare non solo per la grandissima importanza a livello di innovazione sul linguaggio cinematografico, di cui parleremo tra poco, ma anche per come si è arrivati a questo film in un momento storico particolarissimo per il cinema, in cui in un certo senso usciva da una dimensione quasi d'infanzia legata al cinema muto. 10 anni prima c'era stato l'arrivo del sonoro, era il 29 più o meno, e l'inizio di una fase adolescenziale in cui come qualsiasi buon adolescente che si rispetti, cercava di divincolarsi dalle logiche genitoriali classiche con cui era stato cresciuto, per trovare nuovi volti, nuove figure in grado di emanciparlo e trovare nuove vie. Orson Welles fu la figura più importante dell'epoca, appena 25 anni, assoldato dalla RKO, che gli diede carta bianca per un debutto, che era una cosa eccezionale. Pensate che registi del calibro di Chaplin avevano carta bianca all'epoca per un film. Fu incaricato di sconvolgere, di creare qualcosa di completamente nuovo, cosa che fece, perché prese le tecniche cinematografiche più importanti dell'epoca, lezioni dell'espressionismo tedesco, di Chaplin stesso, di Eisenstein, di Méliès, e le fuse insieme per creare qualcosa di completamente diverso, qualcosa che non si era mai visto fino a quel momento. Per farlo decise di scrivere una sceneggiatura, poi anche questo è un altro fatto di costume legato alla genesi di Quarto Potere, il fatto della paternità della sceneggiatura. Mank di Fincher ne ha parlato, ma anche i film in precedenza, su chi è il vero padre della sceneggiatura di Quarto Potere, Citizen Kane, tra Orson Welles e Herman Mankiewicz. C'è un bellissimo articolo di Pauline Kean, una delle critiche cinematografiche più importanti dell'epoca, la più amata da Quentin Tarantino, lo trovate su internet, un bellissimo articolo del New Yorker, e in cui si è parlato appunto della paternità, di una sceneggiatura fantastica, perché cambia tutto, cambia la struttura in tre atti classica del cinema per creare una destrutturazione, una scomposizione di una figura importante, ispirata tra l'altro ad un maniere dell'editoria importantissimo, dare Hearst, una scelta che non fu poi molto lungimirante da parte di Welles, perché gli costò gran parte della carriera in America, per creare appunto questa sorta di biografia reinventata che potesse essere metaforicamente una destrutturazione dell'intero sogno americano, non solo, anche una sceneggiatura in grado di anticipare l'uso dei media, della narrazione, della politica moderna e poi contemporanea. Per quanto riguarda le innovazioni citate in apertura, Orson Welles decise di affiancarsi Greg Toland, che al contrario suo era un debuttante, era invece un direttore della fotografia già veterano, partecipò a pellicole importantissime, come per esempio anche importanti dal punto di vista tecnico come King Kong, e tramite lui introdusse delle innovazioni fantastiche. Quella più importante fu il campo profondo, in cui tutto quanto era a fuoco, sia gli elementi in proscenio che quelli sullo sfondo, un modo per ovviare il montaggio, per esempio l'utilizzo del campo e del controcampo, ma delle innovazioni straordinarie nella presa del sonoro, che fino a quel momento era molto ingombrante, una prima creazione della steadicam per muoversi invece in maniera molto più veloce sul set, innovazioni scenografiche sulle luci, insomma delle grandissime innovazioni tecniche sul linguaggio cinematografico. Pensate per esempio anche all'utilizzo, al primo utilizzo del mockumentary, no, tramite il cinegiornale in apertura. Ma la cosa che poi rese Quarto Potere Eterno forse è l'uso rivoluzionario concettuale del cinema, in cui per la prima volta venne adoperato come una macchina fino a quel momento delle illusioni, per destrutturare, per svelare l'illusione dietro alla narrazione. Quindi pensate, una macchina di racconto utilizzata appunto per creare la magia sullo schermo viene adoperata per svelare l'illusione che c'è dietro un racconto. Quindi un'idea metanarrativa straordinaria che diede il là per esempio a tantissime grandi cinematografiche dopo. Tanti autori iniziarono a fare film perché Quarto Potere c'è stato. Inutile dire che vedere un film del genere così potente, così immortale, forse il più grande della storia del cinema americano, è un'occasione incredibile per vederlo sul grande schermo. Poi un 4K sottotitolato è un'occasione veramente irripetibile, e un po' invidio quelli che lo vedranno per la prima volta e non l'hanno mai visto, per la prima volta sul grande schermo. Quindi l'invito è quello di andare sicuramente al cinema, approfittare di questa occasione incredibile. E ecco, ci siamo stati più o meno neanche 6 minuti, quindi un ringraziamento a tutti quanti e buon proseguimento.
E sapete la novità? No, quale? Il mio Walter si trasferisce a Milano.
Attacchi lunedì. Sei contento?
tua sorella sarà ben felice di ospitarti.
Io non sono né la tua cuoca né la tua cameriera, va bene?
Qui tutti siamo una grande famiglia. Dio, Tosetto, le guarnizioni e il Folber.
Il Folber?
E che ruolo gioca?
E lei crede che sia facile?
Lei ha sempre pensato in piccolo.
Rigore!
Lo sa che lei è l'unico che conosco che non segue il calcio?
Scusa, ma perché non ti fa insegnare da qualcuno?
O ti adatti o ti licenzi.
Ma perché proprio io?
Perché ho detto che lei era il migliore.
Lo riparava anche le mosche.
Ma prima di fumarsi il cervello con quella in terreno.
C'è di mezzo una donna?
No, perché mai?
Perché c'è sempre di mezzo una donna.
Ho visto come ti guarda, sai?
Non farti scrupoli per me,
Appena nati. Un portiere non è un giocatore come tutti gli altri. Ruolo unico, bellissimo, esaltante, micidiale. La gente come
me. Ti basta una delusione e ti chiudi a riccio. Sei un presuntuoso, Walter.
Qua l'unica ragione per giocare sei te.
Walter.
È solo una partita, Giorgio.
Io ti vorrei vedere felice.
È l'occasione che hai per imparare a buttarti senza protezioni.
Come mai non si allena con noi?
Asma bronchiale, esentato, come militare.
Eccoci in onda con la settima ossessione, sono le 17:18 in questo momento, in diretta come sempre su Nova Radio. Abbiamo appena ascoltato il trailer di Zamora di Neri Marco Re, che tra pochissimi minuti avremo l'occasione di averlo qua con noi a telefono per una veloce intervista. E intanto ne approfitto per raccontarvi di che cosa parla questo Zamora, che ricordo sarà al cinema da giovedì 4 aprile e quindi dalla prossima settimana. E racconta la storia di un personaggio, un umile ragioniere di 30 anni, Walter Rismara, che abita in un piccolo paese della Lombardia che è Vigevano, e svolge una vita, diciamo, abbastanza ordinaria e piena di routine. E appunto lui fa il ragioniere in una fabbrica che da un giorno all'altro il proprio, diciamo, datore di lavoro gli dice: guarda, io mi sono stufato di lavorare, questa fabbrica chiuderà, quindi ti devi trovare un altro lavoro. Ma siccome lui è un ragazzo in gamba, il capo di questa fabbrica lo raccomanda, tra virgolette, o meglio lo segnala ad un suo amico che ha, a un suo collega che ha un'azienda molto più grande, più prestigiosa di quella nella città, nella metropoli della Lombardia, appunto a Milano. E quindi Walter deve trasferirsi, prendere armi e bagagli, fare le valigie e trasferirsi in quel di Milano. Lo fa e fa la conoscenza anche del suo nuovo datore di lavoro, che è il Cavalier Tosetto, interpretato da Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. E è un personaggio, diciamo, abbastanza particolare questo Cavalier Tosetto, perché ha una fissazione vera e propria, cioè lui pretende che i propri dipendenti maschi della propria azienda, tutti i giovedì sera, qualsiasi condizione meteo ci sia, o caldo o freddo, pioggia, neve, disputino una partita di calcetto in vista di un match tra Scapoli e Ammogliati che si dovrà tenere il primo di maggio, la festa dei lavoratori. Però Walter è uno che di calcio proprio non ne sa niente, è uno che proprio è una persona molto acculturata, ma il calcio proprio non gli piace. Però in qualche modo lui deve cercare un po' di salvare la baracca, e quindi come succede spesso a quelli a cui il calcio, diciamo, non piace e si trovano costretti però magari in un certo senso a giocare in maniera obbligata, decide di spacciarsi come portiere. E quindi proprio, guarda caso, mancava alla squadra degli Scapoli il portiere, quindi lui andrà a fare il portiere in questa squadra degli Scapoli. Poi a un certo punto lui incontra un ex portiere che è interpretato proprio da Neri Marcorè, il regista che è anche regista del film, per la prima volta firma la regia del film, e che lo allenerà anche in vista di una sorta di vendetta personale che lui deve perpetrare nei confronti di un suo collega che un po', diciamo, lo bullizza al lavoro, e un po' perché questo collega fa un po' il piacione con invece un'altra collega che a Walter piace e non poco, e quindi cerca un po' di rivalersi proprio sfruttando le conoscenze, no, della tecnica del portiere di calcio. Un film molto gradevole che appunto uscirà il 4 aprile. Quindi io vi faccio ascoltare veramente 30 secondi di backstage del film e poi siamo qua in diretta con Neri Marcorè.
Zamora è un film tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Perrone, che ci ha prematuramente lasciati, e che racconta la crescita sentimentale del protagonista attraverso un terreno di scontro, di confronto, che è quello del calcio.
Zamora.
Si diceva veramente pari come Zamora, perché aveva giocato i mondiali del 34, ma alla fine non vinse nulla. Azione!
Vabbè, te la faccio breve. Chiudo tutta la baracca e me ne vado a Bordighiera a godermi la vecchiaia con la mia signora.
Walter viene trasferito per lavoro coattamente da Vigevano a Milano.
In un'azienda dove praticare calcio è obbligatorio per compattare, diciamo, tutte le fila degli impiegati.
Qui si gioca tutte le settimane con qualsiasi tempo e temperatura.
È un invasato col calcio e obbliga quindi i suoi dipendenti ad allenarsi per poi performare in questo.
Eccoci, come promesso abbiamo il piacere di avere con noi quest'oggi Neri Marcorè. Buonasera Neri, benvenuto.
Buonasera.
Buonasera, grazie. A voi. Grazie di aver accettato il nostro invito. È un piacere, il piacere è tutto nostro. Allora, ne ho approfittato in questi minuti di attesa per raccontare già la trama del film, abbiamo già mandato il trailer, quindi passerei subito a farti la prima domanda. Questo è Zamora segna il tuo debutto alla regia, però leggendo le note, tu questo film volevi soltanto scriverlo ma non dirigerlo. È stato il produttore Agostino Sacca a convincerti anche a passare dietro la macchina da presa, quindi raccontaci un po' com'è stato questo tuo esordio.
Allora, sì, questa storia mi piaceva molto perché in qualche modo ci vedevo molto di me stesso, un po' un'inadeguatezza che ho sentito soprattutto negli anni nella prima adolescenza, insomma una timidezza che magari mi impediva di essere sciolto soprattutto con le ragazze. Quindi quando ho letto questa storia di Roberto Perrone ho pensato che poteva venire fuori un film, quindi questo anche, era anche un progetto di una ventina d'anni fa, a dir la verità, no? Per cui era rimasto poi, diciamo, accantonato, e quindi poi parlando con un regista con il quale già avevo lavorato sempre con film prodotti dalla Pepito per la Rai, ho detto: ma perché non ritiriamo fuori questa storia? Gliel'ho raccontata, gli ho fatto leggere il libro di Roberto Perrone e lui era d'accordo. Poi ho parlato con Agostino Sacca, appunto, lui mi ha detto: sì, mi piace molto anche a me, però la regia vorrei che la facessi tu. E io, che in qualche modo penso accarezzavo da anni l'idea di fare una regia, ma non avevo ancora messo a fuoco che questa poteva essere la mia storia, proprio il mio debutto, ho accettato ovviamente felicemente, quindi ne ho riparlato con l'altro regista, insomma ho detto così, lui mi ha detto: vai sereno, sono contento per te. E lì è partita l'avventura, abbiamo cominciato a scrivere con Maurizio Careddo, Paolo Mammini, Alessandro Rossi, la sceneggiatura, prima il soggetto, insomma tutte le varie fasi, e poi da lì in poi, insomma, quella, tutto l'iter che si fa quando si produce un film viene realizzato appunto dal casting ai luoghi dove si andrà a girare. Tra l'altro noi abbiamo girato quasi tutto in Piemonte tranne due giorni a Milano, perché la storia si svolge tra 65 e 66 nella Milano del boom economico, e quindi insomma c'è anche questo sfondo storico importante, ed è la storia del ragioniere Walter Vismara che da Vigevano viene trasferito, diciamo, senza che lui abbia deciso nulla, perché la sua azienda chiude, però il titolare dice non ti preoccupare, ti ho già trovato un altro lavoro, lui che è intraprendente non lo è per niente, quindi si trasferisce passivamente nella città, nella metropoli milanese, dove già vive la sorella, e quindi si appoggerà da lei. In questo trasferimento, diciamo, che lui non avrebbe voluto, però cerca di fare buon viso e cattivo gioco, avrà due sorprese. Una, lo sguardo di una ragazza, di una segretaria, con la quale nasce subito una simpatia, e questa è quella positiva. Quella negativa è che il nuovo titolare, un personaggio interpretato da Giovanni Storti, è fissato col calcio e quindi costringe tutti i suoi dipendenti a giocare a pallone, perché dice che cementa lo spirito aziendale. Lui il calcio, un po' perché ha difficoltà, diciamo, a relazionarsi col mondo maschile, storie di confronti, rapporto col padre un po' così problematico, il calcio lui non lo segue, non lo sopporta neanche. Dice di giocare in porta perché pensa così di mettersi al riparo, perché magari dice il portiere sta fuori dalle fasi cruciali del gioco. In realtà è il ruolo più esposto e quindi si espone anche allo sfottò dell'antagonista Walter Leonardi, che lo soprannomina Zamora, proprio per prenderlo in giro, chiamandolo come il più grande portiere, considerato il più grande portiere di tutti i tempi, era uno spagnolo degli anni 30. E qui si sviluppa, diciamo, questa storia nella quale poi entra anche il personaggio che interpreto io, ovvero un ex portiere titolare di Milan e nazionale, che è caduto nel frattempo in disgrazia per storie di donne, di gioco d'azzardo, e che quindi gli darà lezioni avendo bisogno anche di soldi. Quindi poi è una storia di amicizia, di formazione reciproca, una storia sentimentale, perché appunto c'entra questa storia d'amore, una storia che parla di quella Milano appunto con aziende in espansione, con un'Italia che guardava al futuro con grandi prospettive, con grande ottimismo, e ci sono ovviamente molte scene che fanno ridere, altre che toccano l'anima, diciamo, emozionando in maniera diversa, ed è un affresco, insomma, diciamo, con tante chiavi di lettura.
Ecco, appunto, tu hai parlato dell'Italia degli anni 60, di metà anni 60 in cui è ambientato il film, un'Italia completamente diversa da quella attuale, e lo si percepiva anche dal calcio, perché mi pare di ricordare che il tuo personaggio a un certo punto in un bar dice al personaggio di Walter che il calcio sta quasi per prendere una sorta di liturgia come la messa la domenica, no? Perché era i tempi
sostituirà la Santa Messa, insomma, sì, diciamo quasi profetico, cosa che ovviamente in questi ultimi anni
è tutto perso.
È esattamente così, insomma, le chiese sono sempre più disertate, invece non si può rinunciare alla visione del calcio, che ovviamente ormai è cadenzata su ogni giorno della settimana.
Una volta, esatto,
in quegli anni lì era alle 14:30, sì, 15, diciamo, della domenica, tutte le partite avvenivano in quel momento, c'era magari il mercoledì le coppe. Invece adesso sappiamo bene, insomma, sono spalmate perché ovviamente fanno ascolti.
Esatto, sette giorni su sette. Ha perso quel romanticismo che aveva, insomma, in quegli anni. Volevo parlare brevemente, nell'ultimo minuto che abbiamo, anche del ruolo delle donne, no, all'interno di questo film, che sicuramente in un certo senso ne escono anche un po' meglio rispetto agli uomini, che hanno molti più limiti. Invece le donne sembrano un passo avanti,
proprio,
più intelligenti, più scalpe.
Uno dei messaggi che volevo, mentre qui c'è qualcuno che si è laureato,
facciamogli i complimenti.
Facciamo i complimenti. Questo coretto che
famoso coro tutti. Dottore, dottore, immagino.
Esattamente, quello lì, esatto. No, tornando appunto ai personaggi femminili, sono tutte donne moderne, autonome, libere intellettualmente, e che effettivamente danno una pista ai personaggi maschili, i quali hanno ognuno di loro un piccolo grande handicap, insomma, da recuperare, perché tutte le volte che queste donne, pur essendo iscritte nello spirito degli anni 60, quindi diciamo socialmente in un ruolo subalterno a quello degli uomini, non potevano prendere iniziative e tutto, però ogni volta che vengono chiamate in causa dimostrano la loro profondità, la loro superiorità morale e intellettuale. Quindi era proprio un messaggio che a me interessava emanare col film, soprattutto in questo, anche se appunto è ambientata negli anni 60, in questo periodo sappiamo bene cosa comporta dire no a un uomo che magari spesso lo prende per un sì, travestito da no, e che quindi reagisce nelle maniere a volte purtroppo molto, sì, molto violente. E quindi mi sembrava che attraverso questa storia datata appunto quasi 60 anni fa si potesse parlare anche dell'oggi e quindi fare un omaggio anche a tutte le donne che insomma,
assolutamente,
che, insomma, ci sono superiori, ammettiamolo.
Assolutamente. Che... Ricordiamo appunto nel cast Alberto Paradossi nel ruolo del protagonista Walter Vismara, ci sei ovviamente, sì, anche tu, Marta Gastini, sì, Pia Lanciotti, Anna Ferraioli Ravel, uno straordinario, devo dire, Giovanni Storti, veramente straordinario,
sì,
e nel ruolo del cavalier... E poi dei camei come Antonio Catania, Ale Franz, insomma, hai lavorato anche con amici, in un bel clima, immagino.
Giovanni Esposito che fa il barista, e poi Giuseppe Antignati, Corinna Locato, insomma, sì, diciamo che c'è un panorama di attori e attrici veramente bravissimi, ognuno azzeccato nel proprio ruolo e anche facce nuove, perché insomma a me attraverso questo film piaceva anche un po' rinnovare o comunque segnalare altri talenti che magari, sì, non conoscevamo ancora, come è successo poi a me quando Pupi Avati mi scelse per interpretare Il Cuore Altrove. Ecco, in quel momento non avevo ancora fatto film da protagonista e da lì insomma è iniziata un'altra pagina della mia
carriera straordinaria.
Lo stesso lo auguro ad Alberto Paradossi, a Giulia Gonella e a tante altre, a tutti praticamente, però alcuni già ovviamente avevano fatto altri film anche importanti.
Perfetto, io ti ringrazio Neri, davvero ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per Zamora, che ricordo sarà nelle sale da giovedì 4 aprile grazie, sì, a 01 Distribution che lo distribuisce appunto nelle sale, sì, in bocca al lupo davvero e grazie ancora di essere stato,
grazie,
con noi.
Viva il lupo e andate a vedere Zamora, sono sicuro che non ve ne pentirete.
Assolutamente, lo ricorderemo anche la prossima settimana. Grazie Neri, ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla Fibili per incidente in direzione Firenze, 2 km di coda tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna. Per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano, restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno, in uscita in direzione sud. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, scambio di carreggiata tra San Casciano e Imprunita, greve impianti con possibili disagi alla circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Nova Radio Città Futura. Community Radio.
Sa che l'ho trovato, eh?
Come sta?
Non lo so, o è morto assiderato o se lo sono mangiato i lupi.
Il maestro Michele.
Papà mio dice che il papà suo e il papà di papà suo sono due stronzi.
Ecco.
Ma perché?
Si è capito?
Cioè tu da Roma ti sei fatto trasferire qua.
Ghiaccio, neve, tormenta, la scuola non deve chiudere mai.
Mi sa che mi devo dare una svegliata, eh?
Mi sa pure a me.
Sì.
Mi sveglio col piede sinistro.
L'istituto scolastico chiude.
Come chiude?
O lui entra una settimana.
Le 17.35 continuiamo con la settima sessione qua in diretta su Nova Radio. Abbiamo appena salutato Neri Marco Re e salutiamo invece adesso e diamo il benvenuto al regista Riccardo Milani. Buonasera Riccardo.
Buonasera a voi.
Buonasera, buonasera e benvenuto al nostro programma, alla settima ossessione. È un piacere averti qua con noi oggi per parlare di un film che uscirà domani nelle sale e che porta appunto la tua firma. Si intitola Un mondo a parte, abbiamo appena ascoltato anche un po' di trailer, ed è la storia del maestro Michele Cortese, che è interpretato da Antonio Albanese, che dopo tanti anni, quasi 40 anni di onorato servizio in quel di Roma, viene si trasferisce in un piccolo paese della montagna abruzzese per insegnare, e, insomma, un cambio radicale della sua vita, però poi arriva anche una notizia che un po' desta la preoccupazione un po' di tutto il paese, perché la scuola, per carenza appunto di iscrizioni, a giugno, quindi a fine dell'anno scolastico, potrebbe chiudere. Allora, io so che tu sei un profondo conoscitore di questi piccoli paesi, abitandoci anche, no? In un certo senso, che progressivamente negli ultimi anni sono andati incontro a uno svuotamento, uno spopolamento, e di conseguenza appunto anche le scuole, ahimè, ne hanno risentito. Tu hai detto che appunto questa è una tra le vere emergenze del paese: la scuola ha perso credibilità e autorevolezza.
Ma è vero, io penso che sia così, penso che sia un fatto. Diciamo che la cronaca anche spesso ci porta, no, a raccontare una scuola che ha perso di credibilità. Questo succede per la scuola, ma succede anche in altri segmenti della nostra società, succede con la giustizia, succede con la scienza, con la medicina, no? C'è la presunzione da parte di tanti ormai, no, di poter fare qualsiasi mestiere, insomma, ecco. Il mestiere dell'insegnante è una cosa seria, devo dire che, come tanti mestieri, va preso seriamente, e più degli altri è fondamentale per la nostra società, è una colonna portante, la scuola, l'istruzione, l'educazione. Non ci si può sostituire agli insegnanti, insomma, ecco, questo voglio dire, no? È un mestiere impegnativo, ed è particolarmente impegnativo il mestiere di insegnante fatto in questo paese che racconto. Io ho visto per molti decenni, insomma, sì, lo svuotamento dei centri montani, ho visto le scuole chiudere, purtroppo, ahimè. Però ho visto anche questi insegnanti che nel loro mestiere hanno un impegno, una passione, una dedizione che li porta a fare anche 100 km al giorno per andare da una classe all'altra, da un paesino all'altro, no? Con qualsiasi condizione, sì, atmosferica, con la neve, col ghiaccio. No?
Pensiamo anche a chi prende una nave, no? Immagino quelli che vanno nelle isole.
Per andare sulle isole, sì, esattamente. Cioè è un modo di fare scuola e di portare e di difendere, sì, il proprio posto di lavoro, ma è un modo evidentemente anche di dare un valore aggiunto, un valore enorme, insomma, al mestiere che si fa. Ecco, portare la conoscenza, portare la formazione, portare la consapevolezza, insomma, ecco, portare l'educazione. Tutte cose che, se spariscono definitivamente, come succede nel caso di questo piccolo paesino di 300 abitanti che a un certo punto si trova di fronte alla possibilità che la scuola venga chiusa, e beh, lì c'è la prospettiva di chiudere anche il paese, ecco, come succede spesso. I centri si abbandonano quando mancano le motivazioni, e spesso la scuola è una motivazione, no, per rimanere aperti. Però ecco, questo paese ha di forte la comunità, e la comunità in questi centri è un qualcosa di più, ecco, è un termine, una parola che ha un significato profondo, ancora molto molto presente, molto radicato.
È un po'
come tutte, sì, le, no, difficoltà, tutti i muri, anche politici, pur di risolvere un problema, e ci si mette tutti insieme.
Che è quello che un po', insomma, si è perso in quello che possiamo dire le realtà, le grandi realtà, le grandi città italiane, no? Dove magari ci sono più divisioni, non c'è uno spirito unitario, non c'è la volontà di risolvere le cose insieme. E poi mi ha colpito molto che c'è una parola che è restanza, no? Che è una parola forse chiave di questo film. Secondo appunto la definizione, è ciò che resta e permane, chi resta nella propria terra d'origine nonostante le difficoltà. E c'è proprio una scena in cui il protagonista, l'insegnante Michele, legge una frase davanti a uno dei suoi alunni che ha deciso di che vuole restare nella sua terra, no? Perché noi pensiamo ai giovani, no? Che se ne vogliono andare, vogliono emigrare, vogliono cercare fortuna altrove, invece anche con un parere magari non proprio come dire, condivisibile con i genitori, lui invece vuole restare in quel paese lì, lui vuole lavorare e vivere in quel paese, magari costruirsi una famiglia.
Ah, è così, questo ragazzo che poi esiste nella realtà, io l'ho conosciuto, è un ragazzo di 20 anni che ha fatto un ragionamento molto semplice: questa è casa mia, io è la terra dove sono nato, il paese dove sono nato e cresciuto, voglio lavorare qui, voglio che questa sia la mia casa, quindi ho bisogno di avere intorno tutte le cose di cui un ragazzo ha necessità, e quindi in questo caso il lavoro, e se l'ha inventato, ha recuperato un lavoro che era perso un po' negli anni, no? Ha fatto anche preoccupare i genitori, perché tornare all'agricoltura comunque, no, è un segno di inversione di tendenza, evidentemente, no? Però ecco, appunto, è un segnale forte, qualcosa si sta muovendo, il recupero dei territori è una realtà, e i territori hanno una ricchezza che spesso è il turismo, che spesso è l'agricoltura, che spesso è l'allevamento, sono lavori, mestieri che danno anche, come dire, hanno anche un valore economico importante, quindi c'è un ritorno economico importante, e quindi qualche segnale di inversione di tendenza si comincia a vedere.
Senti, questo è il quinto film che fai con Antonio Albanese, ricordiamoci anche Virginia Raffaele nel ruolo della vicepreside, questo è il tuo quinto film con Antonio Albanese, 30 anni forse più di amicizia che vi lega. Qual è il valore aggiunto che Antonio Albanese dà ai tuoi film?
È il valore umano. Se devo dirne uno, è il valore umano che aggiunge e che esalta nei personaggi che interpreta. Antonio ha messo un'altra casella, no, in quel percorso che stiamo facendo nel racconto del nostro paese. Ecco, è un personaggio che sta male, che condivide un tema, un problema che appunto è l'educazione, no? Fa un mestiere per passione. Come tanti personaggi che abbiamo raccontato, che sono legati al proprio paese, no? Al proprio mestiere, così. E Antonio ha di forte, di distintivo, no? Rispetto a tanti altri suoi colleghi, insomma, è il valore umano, ecco, che è enorme. Come Antonio passa poi dai registri, no, più umoristici, no, più leggeri al dramma, no? Questa capacità è tipica dei grandi attori, ecco, solo i grandi attori fanno cose così.
Ok, allora noi ricordiamo appunto che il film uscirà domani nelle sale con Medusa, Un mondo a parte. Chi ci sta ascoltando in questo momento in diretta da Firenze e dintorni, ricordiamo che voi state facendo un tour per l'Italia per presentare il film. Sabato 30, la vigilia di Pasqua, sarete proprio qua a Firenze. Vi leggo appunto anche i vari cinema in cui sarete: alle 16.30 al UCI Lux di Campi Bisenzio, alle 17.30 al Cinema Giometti di Prato, alle ore 19 al The Space di Firenze, alle ore 20 al Cinema Principe, sempre di Firenze, e concluderete alle ore 21 al Giunti Odeon, sempre qua a Firenze. Io ti ringrazio, Riccardo, ti faccio un grande in bocca al lupo per questo tuo film e ci sentiremo, se vorrai, alla prossimo tuo lavoro. Grazie mille.
Grazie a voi, grazie. Arrivederci a Firenze.
Arrivederci, ci vediamo a Firenze. Grazie. Ciao, 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 ciao.
Ti piace Elvis Presley?
A chi non piace?
Elvis, ti presento Priscilla Beaulieu.
Wow, andiamo in un posto un po' più tranquillo.
Che intenzioni ha, signor Presley?
Le donne si gettano ai suoi piedi.
Perché mia figlia?
Non ha nulla da temere, capitano. Capelli neri e più trucco sugli occhi.
Non so se mi piace.
Che significa che non sai se ti piace?
Lui non è come te lo immagini. Girano parecchie voci su voi due.
Che cosa mi nascondi?
Non ho proprio niente da nascondere. Ho bisogno di una donna che capisca che certe cose possono accadere.
Eccoci, ancora in diretta alle 17.45, nel frattempo mi ha raggiunto anche l'amico Leonardo Ceccatelli. Ciao Leonardo.
Ciao Daniele.
Come stai?
Tutto bene, tutto
grazie,
bene.
Grazie, sempre un piacere vederti qua dall'altra parte del vetro. È stata una puntata in cui si sono susseguiti vari ospiti, Neri Marco Re, e abbiamo appena avuto la possibilità di parlare anche con Riccardo Milani. Noi continuiamo invece a parlare delle uscite del fine settimana. Lo facciamo innanzitutto salutando Elisa Torsiello. Buonasera Elisa.
Buonasera, buon pomeriggio. Ammazza, dopo miliardi io.
Hai visto? Hai un'eredità pesante tra le mani.
Assolutamente.
No, ma so che te la saprai cavare come al tuo solito, perché con te ormai Elisa è una presenza frequente nel nostro programma Movie Player, e con te parliamo di un film che noi ormai abbiamo visto, devo dire, non dico un anno fa, ma diversi mesi fa, in quel di Venezia. Sto parlando di Priscilla di Sofia Coppola, che esce anche in Italia nelle sale cinematografiche a partire da domani. Abbiamo visto la figura di Elvis Presley anche recentemente al cinema, no? Con quel film diretto da Baz Luhrmann con Austin Butler. Adesso invece c'è la controparte, diciamo, la storia anche di Elvis Presley, però vista soprattutto dal punto di vista di questa prigione dorata, in un certo senso, che era questa immensa villa in cui viveva Elvis Presley, adesso non mi ricordo Graceland, il nome.
Graceland.
Ecco, brava, ecco, esatto. E, interpretata da un'attrice che è poco conosciuta, devo dire la verità, e quindi al suo primo ruolo ha già vinto la Coppa Volpi come migliore attrice, proprio in quel di Venezia, che è Kylie Spenny.
Sì.
La Coppa Mastroianni, sì, che è quella come migliore attrice esordiente. Chiedo scusa. Che cosa ci può raccontare di questo Priscilla, che segna il ritorno di Sofia Coppola al cinema?
Esatto, dopo The Big Girls, la Sofia ritorna. Guarda, è bello e interessante, come hai detto tu, anche mettere a confronto, no, l'Elvis Presley di Baz Luhrmann e la Priscilla di Sofia Coppola, perché dimostra quanto l'abilità del regista di far su un personaggio conta tantissimo, e soprattutto il personaggio che si adatta allo stile del regista, no? Elvis Presley tutto brilluccicoso, no? Molto barocca anche nelle sue performance, che si è adatta benissimo allo stile barocco di Baz Luhrmann, mentre una Priscilla sottomessa, sempre all'ombra, che si è adatta perfettamente invece allo spirito più naif, no? Molto attento e molto, come dire, delicato di Sofia Coppola. Anche i colori sono molto tenui, no? Invece quelli di Baz Luhrmann erano cangianti, erano illuminati da queste luci assurde. Quindi è molto interessante questo paragone. Per quanto riguarda il film in sé, hai detto bene, una gabbia dorata, perché un po' come il Marie Antoinette, no, sempre di Sofia Coppola, c'è sempre questa attesa, l'attesa del ritorno del re Luigi XVI nel caso di Marie Antoinette, e qua è il re del rock and roll, no, Elvis Presley. Quindi c'è sempre questa attesa, la noia, cioè può sembrare un po' prima abbastanza...
Ci voleva la colonna sonora di Angelina Mango allora, a questo punto.
La noia. La noia, la annuisse, no? Anche come Inside Out, era lei che dominava la console.
Ah, è vero, sì.
E quindi sì, è molto interessante. Poi ripeto, sono molto belli i colori, per chi ama il cinema di Priscilla, di Sofia Coppola, sa di cosa parlo, no? Questi colori molto confettosi, molto confetto, e che ben si adattano appunto anche a un'anima innocente come quella di Priscilla, almeno così ce la mostra. E poi l'altezza di Kylie Spenny, l'attrice, che bassina in confronto al Jacob Elordi, che invece è alto, l'Elvis Presley della Coppola è altissimo, e si vede proprio non tanto il gigante e la bambina, quanto questa macchina che schiaccia quella che era una fan verso l'immagine diminatoria di Elvis Presley. Quindi è molto interessante anche questo.
È anche un film femminista da un certo punto di vista.
Nel senso, Sofia Coppola lo è, ok? Un po' come dire, sì. Herwig, lo mette dentro, lo include, ecco. Però nel senso, femminista perché denuncia la mascolinità tossica di un Elvis Presley, quindi che va a intaccare, no, questa statua idolatrata.
In maniera anche un po' didascalica, forse, a un certo punto di vista.
Sì. Sì, forse quello... Sì.
Quella scena, no, in cui c'è uno scatto d'ira, Elvis Presley, mi ricordo, no, che si trovava in riunione, entra Priscilla e lui lancia verso di lei un qualcosa, sì. Poi non la prende, ma lì vicino gli lancia qualcosa.
Sì, esatto. Cioè, nel senso, femminista, se vogliamo dire, proprio per questa denuncia di questa tossicità, ecco, e anche forse dipendenza affettiva, perché anche Priscilla ha il suo lato, cioè ha la sua colpa, cioè questa dipendenza affettiva nei confronti di Elvis Presley, l'incapacità di lasciarlo, no? Quindi sì, quello
ecco.
Può essere.
Però, diciamo, e senti, ma l'Elvis di Jacob Elordi ti ha convinto oppure no?
Ma io sinceramente sì, le sentivo, sai, da colleghi, pareri discordanti. Allora, sì, non è, andrà convinto, vi dirò, anche perché non è l'Elvis Presley a cui siamo abituati, non era quello l'intento di Sofia Coppola, quindi sono riusciti a rispondere a questa esigenza. È molto sottomesso l'Elvis Presley di Jacob Elordi, non lo sentiamo mai cantare, infatti anche perché non c'era la possibilità, per via che non gli hanno dato i diritti.
I diritti, esatto.
Per l'uso della musica.
Però comunque ci ha avuto il benestare anche della vera Priscilla, no? Tra l'altro,
sì,
mi ricordo a Venezia c'era pure lei con la delegazione di tutto il cast, quindi ha avuto l'ok, la benedizione proprio dal punto di vista della protagonista, che dice che si è ritrovata nel ritratto dipinto da Sofia Coppola, che appunto torna al cinema. Però ricordo che aveva fatto un film tra The Big Guild e questo, che era andato direttamente su Apple, che si chiamava On the Rocks. E quindi questo
con Bill Murray,
esatto, che è uno dei suoi attori che ritrovò dopo tanti anni dal film che poi, diciamo, l'ha fatta conoscere, o meglio che l'ha affermata dopo Il Giardino delle Vergini Suicidie, che era appunto Lost in Translation. Insomma, una regista molto divisiva, devo dire, Sofia Coppola, non è per tutti i palati.
Quando sei un autore così, un autore con uno stile così riconoscibile. O lo ami o lo odi,
è vero, è vero.
Un po' come Wes Anderson, un po' come Batman.
Esatto, esattamente. C'hanno il loro stile e da lì non se ne esce. Va bene.
Ma ragazzi, questa è l'arte.
Tu avevi scritto qualcosa su Priscilla?
Sì, per Every Eye,
ok. Allora, rimandiamo su Every Eye per approfondimenti su Priscilla, a firma di Elisa Torsiello, che ringrazio ancora di più quest'oggi, che hai fatto il possibile per esserci, quindi ti ringrazio.
ti ringrazio
ulteriormente.
Vi ringrazio.
Un saluto e un saluto anche a Pisa.
Sì, ricambiano tutti.
Vabbè. Ciao, alla prossima.
Ciao a tutti. Ciao.
Saranno morti una trentina di scienziati negli ultimi mesi.
Cristo, un altro conto alla rovescia.
L'ha visto qualcun altro? Cosa gli è capitato?
Qualcuno oppure qualcosa uccide gli scienziati.
Questo è uno strumento per reclutare menti brillanti. C'è qualcuno dietro ogni cosa. Basta scavare.
Qualunque cosa sia, non riusciamo a rintracciarlo.
Eccoci di nuovo alle 17.55, un po' in ritardo, ma ci siamo. Buonasera Federico Vascotto.
Ciao Daniele, ben ritrovato.
Ciao a te. Allora, apriamo la nostra consueta pagina dedicata alle serie televisive, e oggi parliamo di una serie che sicuramente non mi piace dire la serie del momento, perché poi insomma sono momenti un po' effimeri che durano.
Lascia il tempo visto che trova l'espressione oramai, qual è il momento, quando visto, inizia e quando
esatto, finisce. Quando escono veramente tanti prodotti, tante serie TV, e quindi è sempre bello, sono tutte serie del momento in un certo senso. Però ecco, diciamo che questa fa parlare anche per questo viral marketing, se è la definizione corretta, che sta avvenendo un po', sempre in un certo senso, no? Che un po' Netflix si sia anche un po' svegliata da quel punto di vista, forse si era un po' assopita nel promuovere al meglio le sue serie televisive. Però sai, quando c'è una produzione così importante, probabilmente ci puntano molto. Stiamo parlando di una serie che si chiama Il problema dei tre corpi, forse qualcuno di voi che sta ascoltando lo ha già sentita nominare. Possiamo dire che è una serie sci-fi?
Assolutamente sì.
Ecco, una serie sci-fi tratta da un omonimo libro scritto da un autore cinese. Lascio a te però la parola per introdurci in questo mondo.
Ah, pensavo lascio a te l'onere di dire il nome dell'attore.
No, no, che te lo risparmio, te lo risparmio anche a te.
Ecco, comunque sì, diciamo che la campagna appunto di viral marketing, come hai detto giustamente tu, che sta avvenendo un po' nelle stazioni d'Italia, insomma in altri luoghi, ci conferma però in realtà che appunto è qualcosa su cui Netflix punta molto, no? Anche perché, diciamocelo chiaramente, è finito The Crown, ad un certo punto di questi anni finirà anche Stranger Things, vabbè, mercoledì deve tornare, però comunque non è arrivato ai livelli di Stranger Things, cioè ha bisogno di una nuova hit, no?
Esatto.
su cui puntare. E questa, visto anche, insomma, essendo sempre di genere, in questo caso sci-fi più che fantasy, ha voluto insomma puntarci moltissimo, e lo ha fatto, cioè, in tutti i sensi, non solo a livello produttivo di regia, di effetti speciali, di fotografia, insomma un impianto che fa insomma concorrenza alla HBO, no? Che è il concorrente più forte in questo senso nella produzione seriale, ma anche a chi ha chiamato a curare questo adattamento apparentemente impossibile, perché la trilogia di romanzi cinese che hai citato, omonima, la serie si chiama come il primo libro, appunto Il problema dei tre corpi, la trilogia della memoria, del passato, della terra, tratta di argomenti insomma complessi e intricati, che partono proprio da un paradosso della fisica, che è appunto il problema dei tre corpi, della dinamica che dà il titolo insomma prima al libro, e poi alla serie, e ha chiamato niente meno che i creatori di Game of Thrones, che già si erano trovati a che fare, come sappiamo, con un adattamento apparentemente impossibile, no? Dei libri di George Martin. Sappiamo com'è finita quando non hanno più avuto il materiale cartaceo sotto mano con l'ultima stagione, e proprio per provare a farsi perdonare quell'ultima stagione tanto odiata dai fan, si sono buttati in quest'altra missione impossibile sostanzialmente. Allora, per quanto mi riguarda, devo dire che avendo anche letto il primo libro della trilogia insomma cinese, ci sono abbastanza riusciti a farsi diciamo un po' perdonare. Hanno dovuto stravolgere, c'è una buona parte della storia molto fedele a quella ambientata in Cina, per quella ambientata ai giorni nostri l'hanno occidentalizzata, l'hanno internazionalizzata, perché l'originale, essendo appunto fortemente legato alla cultura cinese e alla rivoluzione culturale cinese degli anni 60, da cui la storia parte, per poi arrivare ai giorni nostri e quindi viaggiare in parallelo, no? Su due linee temporali, quella del passato e quella del presente, che sono legate, era ambientata totalmente in Cina, con dei protagonisti di mezza età cinesi, dei fisici che si ritrovano a mettere in discussione proprio le basi della fisica, le teorie della fisica con cui non solo sono cresciuti, ma che hanno studiato e con cui lavorano, ok, giornalmente, per una minaccia che arriva dallo spazio, va, manteniamoci generici, e che potrebbe portare a conseguenze diciamo disastrose per la Terra e per l'umanità tutta. Se nel libro erano tutti cinesi di mezza età, qui sono fatti di diventare giovani di bella presenza occidentali, e vengono chiamati i Cinque di Oxford, ovvero questo gruppo di fisici appunto molto giovani ma molto molto talentuosi, che già si conoscevano e già avevano un passato, quindi scolastico, diciamo, no, all'università, e che, come dire, si ritrovano in mezzo a questa cosa misteriosa che sta succedendo alla fisica, che sta perdendo sostanzialmente il senso di esistere. Cioè, questo è l'aspetto, secondo me, più affascinante, prima del libro e poi anche della serie, che non è semplicissimo da affrontare, ma che va proprio a intaccare le basi, sostanzialmente, di quello che noi conosciamo del mondo che ci circonda. Da lì comincia un'intricata serie di trame e sottotrame, forse un po' troppe, forse un po' troppo intricate, io non lo so, insomma.
Si perde il filo?
Forse un po' sì, nel senso, anche se in realtà anche lì i due creatori hanno cercato di il più possibile semplificare, perché il libro è molto complesso e inizialmente non è neanche un libro sci-fi, ma sembra quasi un romanzo storico, perché parla appunto della rivoluzione culturale cinese. Poi, da un certo punto in poi del romanzo, si capisce che siamo nello sci-fi, che c'è un misterioso countdown che è anche stato usato, no, per la campagna virale in questi giorni, quindi si capisce insomma che c'è altro sotto la questione.
Sì.
Anche lì hanno cercato di semplificare, di far portare il più possibile a tutti gli spettatori del mondo la storia e non solo ad un pubblico cinese a cui la storia inizialmente, no, era indirizzata. Secondo me comunque, ti ripeto, ci sono riusciti grazie anche ai protagonisti, hanno chiamato gli stessi creatori, alcuni attori di Game of Thrones, che aiuta sempre perché sono volti conosciuti, abbiamo l'ex Samuel Tarly, John Bradley, abbiamo Devo Seward, cioè Liam Cunningham, abbiamo l'onnipresente oramai Jonathan Pryce, che avevamo anche visto in The Crown come ultimo principe.
Io lo sai che quando lo vedo, il fatto è che l'ho anche interpretato, ma io vedo sempre Papa Francesco in lui, cioè
ma è ovvio,
lo vedo,
perché assomiglia a tutti quelli che ha interpretato, e Papa Francesco è anche il principe Filippo, se tu lo vedi
anche il principe
anziano,
Filippo
è lui,
vero,
è lui.
Sì.
E qui D'Alto Passolo invece interpreta un magnate del petrolio, che era un ambientalista e che ha a che fare insomma con i protagonisti. John Bradley è proprio uno degli Oxford Five, che tra l'altro è stato inventato per la serie, non c'era nei romanzi, quindi insomma è stato fatto un grande lavoro di ristrutturazione per provare a renderla il più possibile la hit effettivamente di Netflix, quindi renderla appetibile. Stavo leggendo proprio prima che ci sentissimo che in 4 giorni la serie ha fatto 11 milioni di visualizzazioni su Netflix, che sembrano tante, ma in realtà
non
sono
tante.
Ancora sotto The Gentleman, che si mantiene prima a livello mondiale, la serie di Guy Ritchie, e meno di One Piece, delle reaction di One Piece e di Avatar The Last Airbender. Ora, è meglio aspettare la prima settimana completa con i risultati, perché come una volta quando avevamo i risultati delle registrazioni, no, in differita, diciamo, quindi quelli ci diranno effettivamente se ha i numeri per diventare la nuova hit, perché quello alla fine, no, è interessante.
Diciamo, ecco, no, diciamo che forse, sai, One Piece aveva già la sua stuola di fan, The Gentleman comunque già veniva da un film abbastanza conosciuto, qui si parte
amato comunque come Ricci, sì, è vero.
Esatto, da un romanzo comunque abbastanza famoso nel circuito degli appassionati di fantascienza, però
è appunto tecnicamente un romanzo molto apprezzato, anche se molto di nicchia, perché ripeto,
capito,
è appassionato ma dagli appassionati di fantascienza, One Piece giustamente è più mainstream.
Quindi c'è bisogno.
Però loro hanno fatto di tutto per rendere la storia molto poco di nicchia, cioè il più possibile meno di nicchia e più mainstream possibile. Secondo me nel complesso ci sono riusciti. Ci sono anche delle scene realizzate come quella insomma ambientata su una nave, molto molto, cioè, affascinanti per come le hanno rese proprio visivamente a livello di regia, di montaggio, di messa in scena. Detto questo, io capisco chi ci si approccia e sul momento resta un po' così. Io vi dico, arrivate almeno fino a metà per capire un po' se vi può interessare quella storia o
oppure
meno.
No.
Io comunque mi sento di consigliarla perché a me è piaciuta, e ripeto, io comunque avevo fatto difficoltà col romanzo, non è che l'ho amato alla follia, cioè George Martin io l'ho amato subito dalle prime pagine, per capirci, questo ha fatto un po' fatica, ecco, sinceramente, visti anche i
comunque
insomma,
si vede che hanno fatto tesoro di Game of Thrones i due autori, in quanto credo nei primi 10 minuti del primo episodio muore già un personaggio, quindi
esattamente,
senza fare
esattamente. E poi tra l'altro il primo episodio in realtà è molto tattico, perché succedono tante più cose che nel primo capitolo del libro, in modo da far capire subito, cioè, di cosa stiamo parlando. Le risposte vengono date abbastanza subito, perché c'è chi la sta paragonando, oltre che a Game of Thrones, a Lost.
Figuriamoci.
Io sì, ci ho visto in realtà molto Westworld, e molto perché c'è anche un videogioco in realtà virtuale.
Già, è vero.
E anche Inverso The Peripheral, che era sempre degli stessi autori di Westworld, quindi sempre là stiamo. Nel senso, io ci ho visto un futuristico, comunque virtuale, videoludico, che strizza l'occhio anche a quel tipo di
anche un po' Ready Player One di Spielberg.
Esatto, un po' quello anche. Quindi si vede la volontà di ampliare il più possibile il bacino, che appunto all'inizio era molto di nicchia. Ora vedremo, il tempo ci dirà se ci riusciranno. Io un po' glielo auguro, sinceramente.
Vedremo
qua. Una volta, ogni tanto auguriamoglielo a Netflix.
Glielo auguriamo. Tu tieni d'occhio i dati, che così poi le prossime settimane magari ci torniamo su e vediamo se sono saliti o se sono rimasti lì.
Va bene,
grazie Federico, ci sentiamo tra 7 giorni come sempre. Ciao.
Ciao.
E allora, noi siamo arrivati in conclusione, sono le 18:05 in questo momento. Leonardo, mi dispiace che ti ho fatto intervenire poco.
No, non c'è problema.
Se vuoi ti faccio una domanda, sai, di quelle del rischia tutto, che o la va o la spacca,
ti puoi
avvalere della facoltà di non rispondere, visto che abbiamo aperto con Quarto Potere, con un ottimo intervento di Jacopo Fioretti, che ringrazio. ti faccio una domanda, appunto, ti puoi avvalere della facoltà di non rispondere?
Sicuramente.
Perché un film di 83 anni fa ancora incide così parecchio nel mondo del cinema?
Perché tutto nasce da lì, nasce dalla libertà di espressione che poi è difficile ritrovare negli anni successivi, diciamo ai giorni nostri. Questa persona come Orson Welles di 25 anni che con un coraggio e con una fantasia indomita, contagiosa, ancora oggi si guarda con tutto, come se tutto nascesse da lì, e in effetti tanto del cinema moderno nasce da lì.
Sì, infatti poi ne parlavamo anche all'inizio, una carriera che poi quella di Orson Welles, ma magari non proprio andata in ancora di più in crescendo, perché sicuramente Quarto Potere...
Sì, ma è
potere...
un punto di riferimento, perché anche se non è forse il suo film forse più riuscito, si potrebbe dire, ma l'entusiasmo, come dire, che ci mette, la passione nel mettere allo spettatore tutta la sua... passione per il teatro, per la vita, per il cinema, per l'occhio del cinema,
sì. E... per i media poi, per tra l'altro, media. Visto che poi lo ricordiamo come regista cinematografico, è stato anche regista teatrale, sì. È stato anche un conduttore, autore di tante trasmissioni, sì, radiofoniche, sì, alla BBC, ricordiamoci anche quello, sì, sì. Che annunciò l'arrivo, lo sbarco degli alieni, proprio in diretta, sì, nazionale, su un canale, sì, della BBC, che è la radio di Stato dell'Inghilterra.
Sì, dire eclettico, dire poco insomma, però, sì. Però questa cosa contagiosa dell'esporre praticamente queste sue passioni, travolgenti, sì, è sicuramente fondamentale anche ai giorni nostri, a distanza di 80 anni praticamente.
È più di 80, è del 41, sì, il film, sì, quindi sì, siamo 83 anni fa, pensa, sì, un po', pensa, sì, un po'. Sì, sì. Va bene, Leonardo, io ti ringrazio, ti invito anche nelle prossime volte ad esserci,
grazie,
e ti
te,
do
Daniele,
anche magari più spazio, no. E io saluto ovviamente chi ci sta ascoltando adesso in diretta su Nova Radio, ricordandovi che la puntata sarà disponibile già da domani sul sito novaradio.info in versione podcast, e da venerdì intorno più o meno a quest'ora su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, così come chi come te è arrivato in corso d'opera se la può riascoltare tutta dall'inizio,
sì, assolutamente.
Neri Marco Re, Quarto Potere, Riccardo Milani, è stata insomma una puntata bella, bella, ricca di ospiti e di argomenti,
scoppiettante.
Le 18:08, io saluto te Leonardo, auguro,
grazie,
buona Pasqua a te, auguro, grazie, buona Pasqua,
grazie anche a te, Daniele,
a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Vi lascio come sempre alla programmazione Nova Radio e ci sentiamo la settimana prossima. Buona serata.